Resistendo, G8 Genova 2001. Sabato 21 luglio è la marcia conclusiva internazionale aperta dalla delegazione del sud del mondo, delle rappresentanze femminili, dei lavoratori delle multinazionali. Parte in anticipo perché debordante, di un entusiasmo incontenibile, e segue il lungomare per poi rientrare nelle strade interne e raggiunge il luogo finale del comizio. All'altezza di piazzale Kennedy ci sono le forze dell'ordine, non carabinieri, ma polizia. 200 persone, vestite di nero e non solo, si staccano dal corteo e le fronteggiano per una quarantina di minuti. Lanciano slogan e fanno barricate. Non si verificano corpo a corpo e la polizia non carica, si limita a lanciare lacrimogeni. Tra queste file di cani sciolti e i 300.000 del corteo che sfilano, c'è un'intera area vuota, uno spazio voluto, una distanza ideologica. Nel frattempo ricompaiono i black bloc che demoliscono e bruciano banche e vetrine nelle zone limitrofe, fra via Rimassa e Corso Marconi. Per oltre mezz'ora vengono lasciati fare, nonostante le chiamate al 113 e tentativi falliti dei manifestanti pacifici di fermarli. Il corteo allora, per evitare di restare coinvolto e per sottolineare la propria non partecipazione alla devastazione, anziché raggiungere via Rimassa, come da percorso, devia nella precedente via Casa Regis. È lì che iniziano le cariche della polizia, sia verso Corso Italia, da cui arriva la coda del corteo, sia verso via Casa Regis, dove il corteo sta voltando. Il serpentone innocuo viene spezzato in due e dalle vie laterali i reparti fanno baucettete. Un capolavoro di concertazione. Stesso guaio di via Tolemaide, il giorno prima, stessa persona che dà gli ordini, il dottor Angelo Gaggiano, stavolta coordinatore anche della Guardia di Finanza, è in tenuta antisommossa. Attaccano nei punti dove non esistono vie di fuga. I guastatori fanno in tempo a dileguarsi e i comuni manifestanti diventano pungible. Scappano dappertutto e si aggrovigliano caviglie, inciampano, vengono travolti bambini, anziani, piovono lacrimogeni dall'alto, dai lati in tutte le direzioni, perfino sui bagnanti che si trovano in spiaggia. Su Corso Italia è la carneficina, sangue dappertutto, botte indiscriminate. Chi se la dà a gambe ha qualche opportunità di mettersi in salvo. Chi non è abbastanza veloce o pensa che alzare le mani al cielo, mettendosi in ginocchio e pregare possa risparmiarlo, si morde le labbra già spaccate. Le immagini hanno fatto il giro del mondo, di meno il giro d'Italia. Il minorenne Marco Mattana di Ostia, nell'occasione viene sfigurato di botte da molti agenti e poi arrestato per aver tirato pietre e bottiglie contro le linee degli operatori della polizia, che si sono fatti certificare le lesioni da Giacomo Toccafondi, medico penitenziario inquisito poi per le servizie di Bolzanetto. I filmati hanno dimostrato che è esistita una sola aggressione a freddo da parte degli agenti e che i referti sono falsi. 1 anno e 8 mesi per il sovrintendente De Rosa, rinviato a giudizio il vicequestore Perugini, ex numero 2 della Digos, con accuse di abuso d'ufficio, falso ideologico, calunnia e lesioni personali aggravate. È una vera e propria caccia all'uomo quella del 21 luglio, di feroce inaudita. Gli agenti non si scontrano con i manifestanti, li cercano, li stanno, li pestano. Mancano solo gli HPIC, che si usano per tramortire le foche. Le telecamere riprendono a tutto spiano e gli agenti se ne fottono. Un video inquadra una decina di ragazzine con accompagnatori adulti, evidentemente inoffensivi, che si buttano per terra in una piazzetta, dietro due macchine, stretti l'una all'altro per nascondersi. Poi arrivano gli agenti e fanno il gioco del Luna Park, in cui devi randellare appena il pesce mette fuori la bocca. Sembrano macellai col battilardo. Su Corso Italia i tutori della legge spaccano teste a chi è fermo e genuflesso, lanciano insulti, merde, delinquenti, zozzoni. Raccolgono bandiere come scalpi da bruciare poi durante la loro festa finale alla fiera, dove alloggiano migliaia di agenti. Guardando i filmati, non esiste una sola possibilità di difendere l'operato di queste divise. Non possono essere assolte perché hanno reagito con un preciso progetto di annientamento. La maggior parte dei manifestanti, accusati di resistenza a pubblico ufficiale, riportano traumi da difesa. Hanno dita, mani e gomiti spaccati nell'intento di proteggersi la testa dai colpi. Totale delle giornate, 113 feriti civili, 8 delle forze dell'ordine. Molti in quei giorni sono stati gasati con lacrimogeni CS, proibiti in operazioni di guerra dalla Convenzione di Ginevra, perché possono provocare danni permanenti al sistema respiratorio e agire sui cromosomi. Sono annoverate tra le armi chimiche di Saddam, eppure a Genova ne sono stati sparati 6.200 in 2 giorni e li hanno respirati tutti, forze dell'ordine incluse. La modalità con cui hanno proceduto era imprevedibile, pronta a violare anche i luoghi più rassicuranti, i simboli della tregua. A chi indossava la maglietta sanitario GSP Non sono state risparmiate le percosse e in più lacrimogeni sono stati sparati ad altezza d'uomo dentro le ambulanze. Le violazioni dei diritti umani si sono trasferite dalle piazze agli ospedali, dagli ospedali alle caserme. Nelle giornate del G8, tre erano le strutture proposte ad accogliere i feriti: San Martino, Villa Scassi e Galliera. Ma le forze dell'ordine vietavano l'accesso agli avvocati e ai parenti, disponevano di non dare notizia a chi le chiedesse. Piantonavano le corsie, entravano alle visite insieme al paziente, ne intralciavano il regolare svolgimento, violando il diritto alla riservatezza. Don Andrea Gallo in quei giorni scrisse: «Ripartiamo da quella piazza infiorata. Ciascuno si impegna in un esame di coscienza. La mia porta rimane aperta anche per la correzione fraterna e reciproca. Vivo da tempo in mezzo ai giovani, alle comunità, agli ospedali, nelle carceri, nei posti di lavoro, nelle scuole, nelle strade e nelle piazze. Essi attendono, sperano, lottano, soffrono troppo delle ingiustizie. Vogliono un mondo migliore. Non accettano più l'assenza di futuro. Chi vorrà deluderli?» In democrazia, indipendentemente dal reato commesso, il corpo e la dignità dell'arrestato devono essere tutelati, e quello che è successo durante il G8 non ha fatto che mortificare l'onore di chi tiene una divisa, l'onore di chi veste una divisa, e tranciare di netto lo stato della società civile. Marco Poggi, un infermiere di quel lager, ha dichiarato: «Se dovessi fornire una spiegazione del clima di violenza che ho visto lì, penso che in altri 50 anni non sarei riuscito a darla. Dopo i fatti di Genova, pur non essendo stato licenziato, ho dovuto lasciare il lavoro a causa di vari avvertimenti dei colleghi. Rischiavo la bicicletta, in gergo penitenziario la costruzione di prove farsi per incastrare qualcuno. Se fuori lo consideravano un eroe, dentro era solo un traditore, un infame appunto». Prosegue: «Secondo me, a Bolzaneto non è morto nessuno per pura casualità, per tutto il tempo ho temuto che potesse accadere. Mi è crollato il mondo. Ho vissuto per 15 anni in una galera sana e poi mi sono trovato dentro un inferno. Una piccola ma devastante parte della polizia poté dare sfogo della propria rabbia. Nessuno ha fatto niente per fermarli. Tutti i capi erano lì e avrebbero potuto contenere i loro sottoposti in qualsiasi momento. Dopo un po' anche le luci della televisione si spengono, il sipario si chiude e a restare sono solo i rimorsi. Un assordante silenzio. Il silenzio di quei ragazzi che mi vedevano come un aguzzino in mezzo agli altri. Il silenzio, non le urla. Il mutismo della dignità». Anche il collega Ivano Pratissoli è un poliziotto che prestava servizio al reparto mobile della caserma, ha ammesso: «Purtroppo è tutto vero, anche di più. Ho ancora nel naso l'odore di quelle ore, quello delle feci degli arrestati ai quali non veniva permesso di andare in bagno. Ce li consegnavano pestati. Un ragazzo straniero aveva i testicoli rotti dai calci, sentivo impianti dal fondo della palestra. È stato un vuoto della Costituzione. Ho provato a parlarne con dei colleghi e loro, sai che rispondono? Non dobbiamo avere paura, perché siamo coperti. Molti di noi sono ancora poliziotti democratici, ma oggi abbiamo paura e vergogna». Sul secolo XIX, un agente e un sottufficiale della penitenziaria in servizio dichiarano: «Avevamo notato che molti di loro erano degli esaltati, volevano prendere le distanze da quello che stavano combinando. Quando abbiamo chiesto ai capi che cosa dovevamo fare, ci hanno risposto di limitarci e starne lontano». Nel corso del processo, Claudio B. ha testimoniato la presenza a Bolzaneto di due carabinieri dei modi umani, che davano consigli agli arrestati per evitare di irritare e prendere ulteriori botte. Hanno portato dell'acqua e un po' di conforto. Si vedeva che soffrivano più di quanto soffrivamo noi. Un agente in borghese ha trascinato fuori dalla caserma alcuni ragazzi che pensavano al peggio. Dopo qualche minuto, a sorpresa, ha detto di allontanarsi in fretta. Li lasciavano liberi perché avevano vergogna di ciò che stavano facendo i loro colleghi. Heidi e Giuliano sono grati a chi trova il coraggio di riportare a galla la verità. Abbiamo ricevuto attestati di solidarietà da parte di giovani poliziotti in lacrime. Si lamentavano di aver perso qualsiasi credibilità presso la gente, soprattutto presso i più giovani. Potrebbero guadagnare punti agli occhi di tutti denunciando i colleghi. Non lo fanno perché il proprio posto di lavoro è più importante della vita altrui. Quasi tutte le verità su Genova sono saltate fuori grazie all'operato di medio attivisti, persone con telecamere, radio libere, siti di controinformazioni. Anche se le forze dell'ordine hanno sequestrato rulline e distrutto attrezzature, non hanno potuto coprire più di tanto le loro malefatte. A Bolzaneto fu diverso. I ragazzi lì dentro non avevano la possibilità di riprendere o registrare e quando sono stati rilasciati hanno raccontato quello che era successo, ma non tutti li hanno creduti. Parevano assurde quelle storie. È stato grazie a gente come Poggi, Pratisoli ed agenti onesti che sono risultati credibili. Penso sia stata una minoranza ad abusare del proprio potere, ma una maggioranza non meno colpevole a coprirlo. Avrebbero dovuto indicare, uniti, le mele marce e ridare lustro alla divisa. Non essere d'accordo e tacere significa rendersi complici. La televisione continua a fare da sedativo, a raccontare che gli agenti sono meravigliosi al servizio del popolo. Dal 2001 sono spuntate come funghi le fiction dedicate a chi veste una divisa, presentato come il salvatore della città, integerrimo, garanzia di sicurezza. La gente sceglie di credere a loro e non a noi, non a quelli torturati che potevano essere i loro figli. In 100.000 seguono il processo di Cogne su internet, in 300.000 quella di Vanna Marchi, in 500.000 quelle sul G8, eppure le TV hanno avuto il permesso di riprendere il dibattimento della truffatrice Gracchiante e non le aule dove si parla dei fatti del G8. Sono in tanti, più di quanto si pensi, a ricordare la lezione di Pasolini, che negli scontri del 68 a Valle Giulia si esponevano provocatoriamente dalla parte dei poliziotti. È una chiave di lettura che a Genova non ha retto. Esiste una sensazione diffusa tra le forze di pubblica sicurezza che con la destra al comando certe cose si possono fare. Il livello di fascistizzazione dell'arma era stato sottovalutato. A Genova fu fatta una sorta di selezione preventiva. Gli agenti erano stati scelti accuratamente, in particolare i graduati. Hanno agito sicuri di essere coperti. Il fatto che la Casa della Libertà si fosse schierata contro i manifestanti mesi prima e che il vicepresidente del Consiglio Fini e il suo seguito fossero presso Forte San Giuliano a portare sostegno alle forze dell'ordine, in qualche modo assicurava loro una copertura. Non ci ha mai spiegato cosa si facesse dalla mattina alla sera nella caserma dei carabinieri e perché, senza nessun rispetto verso i magistrati, oltre che verso noi della famiglia, affermava da subito che la morte di Carlo era avvenuta per legittima difesa. Per lui il caso era chiuso, senza che ci fosse un'indagine. Perché invece di tirar fuori dal cilindro il passato di Carlo non si guardava il curriculum di chi veste la divisa? Il tenente colonnello Giovanni Truglio, che comandava in piazza Limonda quel giorno, anche lui promosso, è stato coinvolto nelle inchieste relative alle violenze dei soldati italiani in Somalia con i suoi colleghi Giottini, Claudio Cappello e il generale Leonardo Leso. È infatti citato nel famoso memoriale del maresciallo Aloi come persona informata delle torture perpetrate dai nostri militari alla popolazione somala. È legato all'episodio Checkpoint Pasta del 2 luglio 1993, che si risolse con 23 feriti e 3 morti italiani, centinaia di morti somali. Ufficialmente si trattò di un agguato agli italiani, ma il maresciallo Aloi lo descrisse più come una reazione dei somali al fatto che il giorno prima era stata violentata e uccisa una donna del clan di Aidid. In ogni campo degli italiani esisteva l'angolo dello stupro. La giornalista Ilaria Alpi ne era al corrente e sembrava avesse documentato il tutto anche con delle foto. Nel memoriale si ammettevano le esecuzioni sommarie, i traffici di oro e avorio, i maltrattamenti, che non erano opera brava di qualche testa calda all'interno del contingente italiano, ma di squadre lanciate in raid punitivi anche verso semplici civili somadi per vendetta all'attacco subito al checkpoint Pasta. Il comandante di Placaneca, Claudio Cappello, sapeva degli abusi e ne aveva commessi alcuni. Angelo Caggiano, responsabile di piazza per il corteo dei disobbedienti e figura chiave del sabato 21, nel 93 fu condannato per ricettazione. A casa gli avevano trovato oggetti di antiquariato rubati tra il 1990 e l'inizio del 1992, un anno e 10 mesi con la condizionale. Il generale del Rosta e carabinieri Giampaolo Ganzer fu rinviato a giudizio per associazione delinquere, traffico di stupefacenti e peculato. I reati sarebbero stati commessi nell'ambito di una serie di operazioni antidroga. Dal 1991 al 1997, le routine operative della sezione antidroga del reparto investigativo di eccellenza dei carabinieri sono state declinate in un grumo di abusi, malaffare, illecito arricchimento personale, peculati, provocazione, istigazione e ricatti. Sono ben più pesanti le accuse gravate su quei signori, eppure nessuno ha dubitato dell'onorevolezza delle loro persone. I manifestanti della Diaz vengono scagionati, ma chi li ha picchiati non viene di conseguenza individuato e su quanto accaduto a Bolzaneto c'è un continuo scaricabarile. Negli anni 70, pur segnati dalla follia del terrorismo, eravamo riusciti a fare dei passi in avanti. I fatti di Genova hanno costretto a rileggere il tutto. Rileggere i sistemi di reclutamento, di formazione, di preparazione di quelle forze. Già nei precedenti fatti di Napoli, durante il governo del centro-sinistra, c'era stata la chiusura delle vie di fuga. È il primo atteggiamento diverso rispetto alla precedente gestione dell'ordine pubblico, poi diventato prassi nei giorni di Genova. Da che io ricordi, la via di fuga deve restare garantita, perché se non hai la voglia di fare a botte con la polizia, devi potertene andare. Hai la possibilità di sottrarti e scappare. Altrimenti non hai scelta, come non hanno avuto i manifestanti di Via Tolemaide e Carlo. Un atteggiamento così repressivo indica che non si tratta più di un rapporto tra le forze dell'ordine e i manifestanti, ma fra corpo dello Stato e nemico. Il manifestante è considerato un nemico contro il quale si fa un'azione di guerra. Prima di Piazza Limonda sono stati sparati 15 colpi di pistola in via Tolemaide per dichiarazione stessa dei carabinieri. Alla luce dei fatti, è paradossalmente un miracolo non ci sia stato un nuovo morto. Giuliano Giuliani disse: a chi ha subito ciò che è stata la Diaz, ciò che è stato Bolzaneto, non riesce a spiegare e giustificare nulla. E sarà così ancora per lungo tempo, perché i segni, anche quando scomparsi dalle ossa, dalla carne, dalla pelle, ciascuno se li porta dentro, nella paura per le ombre, nei rumori, nel turbamento dei sogni, negli incubi delle notti insonne. Sarà poi un caso che nessuno dei Black Bloc, seppur identificabile, sia stato massacrato e fermato. È capitato invece a tutti gli altri, comprese altrettanto ben identificabili suore, cuccioli di cane, boy scout, anziani, medici e giornalisti. È capitato pure a una compagnia teatrale che svolge attività in tutta Europa. Il gruppo fu fermato il 22 luglio mentre lasciava Genova e arrestato nonostante non fosse colto in flagranza di reato e tutti gli oggetti sequestrati risultassero essere materiale scenico. 25 tra saltimbanchi e ospiti del pulmino furono per giorni detenuti nelle carceri di Alessandria e Voghera. Hanno poi denunciato come si è proceduto alla perquisizione. I carabinieri avrebbero costruito l'arsenale dentro il furgone, strappando via le asse del letto per trasformarle in bastoni, mischiando la biancheria intima di alcuni manifestanti mestruati con i vestiti neri per dichiarare l'esistenza di macchie di sangue, classificando persino uno yo-yo da giocoliere come fionda di grandi dimensioni. Sono stati tutti scagionati, anche perché esistevano i verbali dei carabinieri di Porto Venere e della polizia di Salisburgo che li avevano fermati il giorno precedente, certificando che quello stesso arsenale costituiva solo il materiale per gli spettacoli. Secondo le informative dell'intelligence, pericolosi manifestanti erano pronti a lanciare sacche di sangue infetto e frutta con dentro lamette. Avrebbero fatto imboscate, utilizzato deltaplani per violare i varchi, attaccato con i pitbull e, in un numero precisato di casi, durante il G8, alle forze dell'ordine è giunta la notizia che avrebbero ammazzato uno dei loro. Ecco una concreta motivazione alla rabbia cieca che li spingeva ad agire. Alcuni picchiavano i manifestanti chiamandoli assassini, dicendo: di voi ne è morto uno, di noi tre, dobbiamo pareggiare i conti. A Bolzaneto, poi, un test ha riferito che gli agenti raccontavano di un poliziotto morto. Almeno fino a sabato 21 molti hanno creduto a questa versione, in nome della quale qualsiasi vendetta è stata autorizzata. C'era una volontà superiore a far inasprire gli animi. Il 16 luglio mattina era scoppiato tra le mani di un carabiniere un ordigno messo in un borsellino da donna e recapitato in una caserma. La sera era stata disinnescata una bomba incendiaria disposta vicino allo stadio Carlini. Due proiettili con le foto di Casarini e Agnoletto erano stati recapitati in municipio. Una bomba era esplosa nella redazione del TG4 e una alle sedi del Benetton. Altri pacchi sospetti erano stati fatti brillare nei giorni seguenti. L'intero movimento condannava gli attentati che compromettevano innanzitutto la sua credibilità. Le bombe non del movimento, ma contro il movimento. Ai disinformati avvelenati dall'informazione si univano gli invasati che potevano contare sull'autoassoluzione e sulla copertura corporativa di colleghi e superiori, oltre all'ignoranza candida dei molti che l'infame di Bolzaneto cita nel suo libro. A volte sentivo gli agenti riparlare dei manifestanti. Non capivano le loro ragioni. Per loro il fatto stesso di scendere in piazza per manifestare rappresentava quasi un reato. Sentivo spesso dire fra di loro: perché vanno in piazza? Chi gli ha detto di andare in piazza? Perché non se ne stavano a casa? Se fossero rimasti là, non gli sarebbe successo niente. Aldo Tarascio, poliziotto e sindacalista del SILP, indagato per abuso di autorità per i fatti accaduti alla caserma di Bolzaneto, in un'intervista ha dichiarato: quando non ero ancora indagato, dissi che nulla si muove in ordine pubblico che il politico non sappia o non voglia. A Genova si dovevano ottenere probabilmente determinati obiettivi, determinati risultati. Il G8 di Genova ha significato un cambiamento a 360 gradi dei comportamenti della polizia, soprattutto in tema dell'ordine pubblico. Mentre la parola d'ordine dal 1981, da quando cioè vi fu la smilitarizzazione e la sindacalizzazione della polizia, è stata prevenzione, la sensazione che invece durante il G8 la parola d'ordine fosse repressione.